File 18, pagina 121. Una fuga. Dal libro Il tunnel di Andrei Lacaz, edizione Rizzoli, Milano 1980, per gentile concessione dell'editore. I 500 detenuti del Sud si erano trovati come un solo uomo schierati sull'Appelplatz. «Alle raus! Tutti fuori!» Non era mai un buon segno, ma questa volta il tono dei capo non era soltanto minaccioso, sapeva anche un pochino di «si salvi chi può», come se quelli che lanciavano l'ordine avessero paura per le proprie persone. E a ragion veduta, poiché, cosa del tutto insolita, una mezza dozzina di SS in armi e del metto era entrata nel recinto e spingeva dinanzi a sé i capò, li costringeva, baionetta alle reni, a setacciare ogni baracca, come nella speranza di ritrovarvi gli assenti. A vedere le facce delle canaglie imberrettate, contratte dalla paura, si capiva che tutto il campo avrebbe pagato l'evasione al forcipe dei russi. Tutto il campo, capo in testa. Sull'Appelplatz, dove i forzati si erano istintivamente schierati in quadrato, il panico era paragonabile a quello che invade i passeggeri sul ponte della nave silurata o degli spettatori in un cinema avvolto dalle fiamme. La vera angoscia, quella che annuncia la morte imminente. Naturale, poteva finir solo così, con quello che si era finito con l'apprendere. 3 SS gravemente ferite, forse morte, non si sapeva bene, ma quel che era sicuro era che i russi se l'erano dovuta svignare, perché l'allarme era stato dato ufficialmente, 3 spari di moschetto a intervalli regolari che echeggiarono lugubri da una montagna all'altra. Nelle baracche SS e anche di fronte, dall'altra parte della strada, in quelle dei gendarmi, fu subito un trambusto di preparativi di combattimento. Da ogni parte, dalle porte e dalle finestre, spuntò un esercito di teutoni, alcuni in mutande, ancora insonnoliti, ma tutti con la pistola in pugno. C'era finalmente modo di guadagnare i galloni anche su quel fronte senza nemici. Guai a lasciarsi sfuggire l'occasione. Il comandant, peraltro, operò una cernita fra quei coraggiosi assetati di medaglie. Una 30 era più che sufficiente. Alla loro testa si lanciò sulla strada che portava al tunnel. Della banda facevano parte anche Helmut e l'imperituro, nonché, ben inteso, l'Unterführer, coi suoi 6 molossi, che una volta tanto non sarebbero serviti solo ad azzannare polpacci e natiche sprovvisti di carne. Paolo, nel guardare il gruppo che si allontanava con passo così deciso, pensava che, nonostante l'aspetto furente, il comandante doveva rallegrarsi dell'accaduto. Dei rapati in pigiama e calzati di scarpe con le suole di legno non potevano andare molto lontano, in quei monti così scoscesi, li avrebbe riacciuffati prima di sera. Per lui era meglio, si intende, perché a Mauthausen il grande capo Zierais avrebbe difficilmente giustificato il fatto che il suo subordinato avesse lasciato scappare vivi degli uomini che si sarebbero affrettati a raccontare ciò che avveniva nella sua cittadella proibita, se Winkler, questo è il nome del patron di Loeb's Pass, non li ritrovava, sarebbe andata male anche per lui. Tra le file dei forzati si respirò. Il fatto che il vecchio avesse assunto personalmente la direzione delle operazioni significava che le rappresaglie avrebbero avuto inizio soltanto dopo il suo ritorno. Sempre tanto di guadagnato, e se tornava con gli evasi, forse non ci sarebbe stata nessuna rappresaglia. Sarebbe stato tuttavia interessante in quel momento di suspense sapere che cosa pensavano nel loro intimo i 500 ostaggi sull'Attenti, o meglio, che cosa si auguravano, ripresi o non ripresi. Il dilemma nelle coscienze doveva essere crudele, e neanche Paolo, peraltro pieno d'ammirazione per quel pazzesco colpo di mano, neanche lui sapeva cosa augurarsi. Nella seconda eventualità la sua piccola vita tranquilla, la bella vita, come diceva lui, sarebbe andata a farsi friggere. D'altra parte, però, era meraviglioso che degli scheletri senza armi fossero riusciti ad accoppare 3 SS. Questo spazzava via d'un colpo un bel po' di complessi. Non erano più delle povere merde. A Loib il metodo di addestramento di Mauthausen aveva fatto cilecca. Anche questo pensava Paolo, ed era assai combattuto. Ripresi? Non ripresi? Peccato che nessuno avesse il diritto di parlare. D'altro canto si poteva tendere l'orecchio, e fra le file dei forzati ciascuno tendeva il proprio in direzione dei monti, tentando di seguire, in base alle voci, il progredire dei cani. Se Paolo avesse voluto sapere che cosa pensavano davvero i suoi vicini, non avrebbe dovuto far altro che guardarli quando gli abbaiamenti, confondendosi con gli urli della pattuglia, diventavano più precipitosi. Gli occhi velati di lacrime dei forzati dicevano meglio di qualsiasi parola la scelta fatta in quel momento di atroce halali. Sembrava quasi di udirla la preghiera comune: Dio fa che non li riacciuffino. Eppure non ignoravano gli sventurati che cosa li aspettava se il comandante e i suoi cacciatori di teste ritornavano a mani vuote. Sarebbero stati picchiati come bestie, e la Revier si sarebbe riempita di crani spaccati e di braccia rotte, ottimi pretesti per la siringa di Ransauer. Winkler non si sarebbe certo lasciato scappare quella occasione per dare un esempio. Aveva del resto a propria giustificazione e garanzia il patto concluso a Mauthausen con i volontari del comando X, 10 fucilati per un evaso. A proposito, quanti erano esattamente i russi? Meglio non troppi. La caccia all'uomo diventava eterna, e da parecchio tempo il sole era scomparso dietro le montagne quando il decano, in mancanza di istruzioni, si assunse la responsabilità di rimandare tutti i suoi uomini nei bloc. «Chi si azzarda a uscire lo strangolo con le mie mani?» annunciò prima di fischiare il «rompete le righe». «E proibizione anche di parlare! Rompete le file, assassini!» La vera ragione della sua iniziativa era che aveva fretta di riunire il suo stato maggiore di delinquenti per mettere a punto il discorsetto da opporre alle inevitabili accuse del comandante al suo ritorno. Otto era decano del campo e quindi responsabile di tutti i detenuti, e aveva, fra l'altro, il compito di mettere in guardia le autorità. Avrebbe dovuto capirlo che si preparava un colpo mancino e impedirlo. Meno male per lui che gli evasi appartenessero al nord, ma ciò non bastava a rassicurarlo. Nel sud c'erano forse dei complici, la sua rete di spionaggio avrebbe dovuto avvertirlo, eccetera. Sentiva di trovarsi in un brutto pasticcio. Il signor Lagereltester e avrebbe dato chissà cosa perché i cani trovassero la pista dei fuggiaschi. Le ore passavano e alle baracche senza capo, dove la consegna del silenzio non era stata naturalmente rispettata, giungevano le informazioni che permettevano di ricostruire più o meno ciò che era avvenuto. Gli evasi erano tre, tutti russi e ufficiali dell'Armata Rossa. Il capo della spedizione era, a quanto pare, un pezzo d'uomo dai capelli rossi che tutti quelli del Block 3 conoscevano perché vi aveva brevemente soggiornato prima di partire per il nord. Paolo se lo ricordava specialmente bene perché per un certo tempo aveva sospettato che gli avesse soffiato in piena notte da sotto il materasso una mezza pagnotta. Non era mai riuscito a provarlo e la cosa era finita lì, ma l'uomo lo aveva meravigliato per il suo modo disinvolto di circolare nel buio come se fosse giorno pieno. Lo aveva scorto anche nel tunnel, mentre scivolava lungo le gallerie piene di buche di scarico, senza darsi neanche la pena di accendere la lampada a carburo. Come se si allenasse sia per fregare il pane a chi ne aveva troppo, sia per imprimersi bene nella mente i luoghi attraverso i quali sarebbe evaso. Un'altra cosa del capo russo aveva colpito Paolo: gli occhi, occhi da gatto selvatico, grigi come l'acciaio e che facevano passare la voglia di chiedere spiegazioni. Se Paolo avesse saputo che cosa stava tramando, gliel'avrebbe data di buon grado a quel valoroso la sua mezza pagnotta. Ad ogni modo, non lo stupiva che un tipo come quello fosse stato l'istigatore di un'impresa così rischiosa, ma che sembrava essere stata preparata con la minuzia di un attacco di corpo franco. Siccome l'evasione avvenuta un po' prima delle 3 del mattino era stata scoperta solo alle 6, gli evasi avevano 3 buone ore di vantaggio. Anche di più, perché Fagiolino, il sottufficiale che comandava la guardia SS, un presuntuoso da morire, si era rifiutato di crederci e aveva perduto più di un'ora supplementare a contare e ricontare i 200 minatori della squadra di notte. 100, 97, 197, ne mancano 3. Non si raccapezzava e aveva ricominciato 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, ma che i conti non tornavano. L'errore di Fagiolino era stato di credere che il suo dispositivo di sorveglianza, 5 SS a ventaglio davanti a ciascuno dei 2 stretti ingressi del tunnel, fosse perfetto. Quella volatilizzazione in piena notte, quando tutta la squadra lavorava nel buco e a nessuno era permesso di uscirne, era difficile da ammettere. Tanto più che per un motivo rimasto sconosciuto, il Sud non aveva mandato la sua squadra di notte, il che riduceva di metà il movimento nel budello. Se un'evasione era impossibile, era proprio quella notte, doveva aver pensato Fagiolino. E appunto per questo metteva tanta cattiva volontà a riconoscere i fatti. Medesima reazione, d'altronde, da parte del comandante, il quale, appena arrivato, invece di spedire i guerrieri sulle montagne, li aveva costretti a frugare metro per metro il tunnel, nella speranza di ritrovare addormentati i 3 assenti e di fargli la festa come si conveniva. 2 chilometri di andata, 2 chilometri di ritorno. Ed ecco un'altra ora in più di vantaggio per i fuggiaschi. I russi, nel loro piano, non avevano certo previsto un simile grado di fessaggine. Winkler doveva nutrire un disprezzo smisurato per i suoi prigionieri per rifiutarsi di credere che 3 di loro avessero osato far fagotto. Adesso che si sapeva, la cosa sembrava semplicissima. I 3 rossi erano partiti tranquillamente sulla locomotiva diesel attraverso l'uscita sud, in direzione della Jugoslavia e dei suoi partigiani. un particolare al quale il poco immaginoso sottufficiale e il suo ottuso comandante non avevano pensato. I fuggiaschi avevano sostituito ai loro infami pigiami a righe le uniformi delle SS con insegne, teschio, tibie e compagnia cantante. E i cinque intelligentoni di guardia alla porta sud, invece di fermarli, si erano limitati, credendo di avere a che fare con tre graduati, a rettificare la posizione. L'ispezione del tunnel era tuttavia servita a qualche cosa. I tre addormentati non erano quelli che credeva di trovare Winkler. Al posto loro, tre SS in camicia e mutande giacevano in una pozza di sangue. Uno non si muoveva più, ma i suoi colleghi non si presentavano molto meglio: cranio sfondato e dorso crivellato di colpi di zappa, lato taglio. I russi avevano curato i minimi particolari, spingendo la precauzione fino a legare come salami i due sopravvissuti con corde trovate chissà dove. Questa volta, anche per quel vecchio rimbambito di Winkler, non c'erano più dubbi. Il delitto era stato premeditato. Era stato il tatuato, di ritorno al Block, a rivelare tutti questi particolari. Tremava, retrospettivamente, ma forse anche un po' al pensiero che gli autori di tanta ferocia erano dei disgraziati in tutto e per tutto simili a quelli che egli si permetteva di schiaffeggiare dalla mattina alla sera. Doveva averli picchiati, del resto, i tre assassini, perlomeno il capo, dato che era transitato dal suo Block. E di disgraziati come lui ce n'erano 100 a pochi metri di distanza, lì, intenti ad ascoltarlo. Di che tremare, effettivamente. «Andate a letto», urlò. Era più prudente, ma aggiunse: «Non vi spogliate», e tutti capirono che la notte sarebbe stata agitata. Con quello che aveva raccontato quel fifone di Carl, non era difficile ricostruire il fatto, quasi minuto per minuto. Ma nel machiavellico piano dei russi c'era una cosa che nessuno, neanche dopo parecchio tempo, sarebbe riuscito a chiarire. Come lo sapevano gli evasi che quella notte, per la prima volta, il Sud non avrebbe lavorato? Una circostanza, questa, che aveva di molto facilitato le cose. Scorta ridotta e, soprattutto, nessun testimonio importuno nella parte, il Sud, appunto, nella quale aveva avuto luogo l'aggressione. Tranne questo mistero che solo la Gestapo avrebbe potuto svelare andando a ficcare il naso nel campo dei civili, tutto il resto era estremamente chiaro. Il capo sovietico, dagli occhi di Lince, aveva ben calcolato, fissando l'evasione per il venerdì sera, giorno preferito dalle SS per sbronzarsi. Siccome il tunnel faceva il weekend, ne approfittavano, al nord come al sud, per ubriacarsi a furia di Sligovic, e siccome, in mancanza di donne, si invitavano da un campo all'altro, i ritorni attraverso il tunnel erano sempre piuttosto zigzaganti. Cosa che i russi avevano notato, sicché per loro era stato uno scherzo accoppare le tre carogne del sud che tornavano, bevutissime, ai patri lari. Ma nessuno era in grado di precisare in quanti ci si fossero messi per conciarle a quel modo. A lume di logica, le tre SS che Paolo non stentava a immaginare nell'atto di procedere in fila indiana lungo la ferrovia, al passo e cantando come se sfilassero per gli Champs-Élysées «Ai ai ai ai», dovevano a un certo punto aver lasciato i binari per girare intorno a un vagoncino situato sotto la prima buca di scarico, quello stesso vagoncino accanto al quale erano state ritrovate. La cosa era normalissima, poiché il lavoro dei minatori di notte della galleria inferiore consisteva nel riempire i vagoni del materiale che gli uomini che lavoravano all'ampliamento della volta gli lanciavano attraverso le buche. I tre allegri ubriachi non avevano dunque avuto nessun sospetto e anzi, verosimilmente, dovevano essersi chinati passando per evitare i sassi che rischiavano di rimbalzargli sul muso. Issati sul loro vagone, i compagni dell'Armata Rossa non aspettavano che questo. Capovolte le due zappe e la mazza regolamentari, che servivano per rimuovere le pietre grosse che ostruivano l'imbuto, le avevano abbattute simultaneamente su quelle teste e su quei dorsi che dominavano da oltre un metro di altezza. Era tuttavia difficile credere, anche se ognuno dei tre evasi aveva aggredito la SS che gli veniva a tiro, che gli altri sovietici avessero assistito alla scena senza muovere un dito, da semplici spettatori. Una solidarietà di ferro sembrava invece aver giocato. Se no, come spiegare che nessuno dei 50 russi presenti era corso a dare l'allarme all'Arbeitskapo del nord, che si trovava a meno di 200 metri di distanza? Di più, avevano lasciato che i feriti marcissero per 3 ore nel loro sangue. Da questo all'aver aiutato i compagni a spogliare e legare i malcapitati, l'incomprensibile era che i 50 minatori russi, compromessi per compromessi, non avessero tentato una sortita in massa. Pagina 128.